Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Primo si parlamentare ai 5 milioni di aiuti urgenti per Blatten, mentre inizia a farsi strada il Fondo Nazionale contro le Catastrofi. Consuntivo 2024 del Canton Ticino, come per il 2023, si profila una bocciatura in Gran Consiglio. Sì, solo dal centro e dal PLR. Stati Uniti e Cina, dopo due giorni di trattative, c'è una bozza di accordo commerciale, verrà ora sottoposta ai due presidenti. Quinto giorno di proteste a Los Angeles, domani una prima udienza di un giudice sulla legittimità dell'invio di truppe federali. 4-0, risultato acquisito già nel primo tempo, convincente seconda amichevole della Svizzera in Nord America contro gli Stati Uniti. Il Consiglio degli Stati ha dunque approvato ieri lo stanziamento di 5 milioni di franchi in favore di Blatten, somma che il comune distrutto lo scorso 28 maggio da una frana potrà impiegare per misure urgenti non coperte da assicurazioni o sussidi. Per il consigliere agli Stati ticinese Fabio Regazzi, il dibattito di ieri è stata l'occasione per rilanciare la sua iniziativa parlamentare in favore di un fondo nazionale contro le catastrofi. Sentiamolo nel contributo da Berna di Alessio Veronelli.
Ma l'idea di fondo è quella di non più dover affrontare caso per caso questi eventi che oramai diventeranno sempre più frequenti, ma di dotarci di un fondo nazionale per poter disporre delle risorse necessarie per fronteggiare queste catastrofi naturali in modo rapido, efficiente e soprattutto rispettando anche il principio di parità di trattamento fra le varie entità o regioni toccate.
Fabio Regazzi sull'iniziativa parlamentare depositata lo scorso mese di settembre, tuttora pendente ma più che mai d'attualità. Un atto parlamentare inizialmente accolto con scetticismo dal governo, anche se qualcosa sembra cambiato.
Die parlamentarische Initiative, Regazzi, ein geeignetes Instrument, wo man das diskutieren werden kann. Dafür braucht es aber die nötige Zeit.
Un'iniziativa parlamentare che diventa uno strumento di discussione adatto ci vorrà comunque il tempo necessario, ha commentato ieri in aula il responsabile del Dipartimento del Territorio, Albert Trösti. Per Regazzi un'apertura interessante, anche se la sua proposta non verrà discussa in questa di sessione, ma verosimilmente in quella autunnale.
Per lo meno non ho più riscontrato un'opposizione e anche da parte di altri colleghi ho sentito una certa disponibilità perlomeno a entrare in materia a questo tipo di soluzione da me proposta. Nel giro di un anno abbiamo già avuto eventi molto pesanti, molto gravi, soprattutto nei cantoni alpini, in regioni economicamente già deboli, e io credo che questa soluzione sia seriamente da prendere in considerazione proprio per dare una prospettiva a queste comunità che saranno sempre più coinvolte da eventi di questo tipo.
E la questione è dunque il Fondo Nazionale contro le Catastrofi, sarà al centro anche del nostro approfondimento. Modem in onda nella diretta di Rete 1 dalle 8:30 e tra gli ospiti ci sarà proprio anche Fabio Regazzi. Ancora dai lavori delle Camere, la disponibilità di denaro contante deve essere sancita dalla Costituzione. Dopo il Nazionale anche il Consiglio degli Stati ha approvato il controprogetto del governo all'iniziativa popolare Il denaro contante è libertà, che vuole che monete e banconote continuino ad esistere in Svizzera in quantità sufficiente. Paola Latorre.
L'iniziativa, lanciata dal Movimento Svizzero per la Libertà, chiede di modificare l'articolo 99 della Costituzione affinché la Confederazione assicuri anche in tempi di pagamenti elettronici e criptovalute che monete e banconote siano sempre disponibili in quantità sufficienti e che la sostituzione del franco con un'altra moneta sia sottoposta al voto del popolo e dei cantoni. I promotori temono che una restrizione o una rinuncia al contante equivarrebbe a un mondo trasparente in cui le azioni di ogni individuo sarebbero costantemente monitorate. Anche il Consiglio federale riconosce la grande importanza del contante per l'economia e la società, ha sottolineato Karin Keller-Sutter. Il contante deve rimanere un mezzo di pagamento ampiamente utilizzato, pertanto condivide fondamentalmente l'obiettivo dell'iniziativa. Il Consiglio federale è disposto a elevare questa regolamentazione dal livello legislativo a quello costituzionale. Il controprogetto non imporrà alcun obbligo di accettare denaro contante, cosa che chiedeva un'altra iniziativa, sempre dello stesso comitato, che però non è riuscita a raccogliere le firme necessarie. Il Consiglio federale sta comunque esaminando l'obbligo per le aziende di trasporto pubblico di accettare contanti. Il controprogetto sarà sottoposto al voto insieme all'iniziativa se quest'ultima non verrà ritirata, e non è detto che accada, dato che il Movimento Svizzero per la Libertà ha già fatto sapere che la terminologia utilizzata è troppo vaga e suggerisce che l'articolo costituzionale miri semplicemente a garantire che la Banca Nazionale fornisca contanti alle banche in base alle loro esigenze e non che queste garantiscano l'accesso al contante alle persone.
E ora i lavori di un altro parlamento, quello cantonale ticinese, perché per il secondo anno consecutivo il Gran Consiglio potrebbe bocciare i conti consuntivi del cantone. Al termine della prima giornata di discussioni nel plenum, soltanto PLR e Centro hanno espresso il proprio sostegno alla chiusura di bilancio proposta dal governo. I loro voti potrebbero però non bastare. Ce ne parla Marcello Ierace.
Un anno fa i sì furono 33, i no 37. Risultato: conti consuntivi bocciati. 12 mesi dopo lo scenario potrebbe ripetersi tale e quale. Il governo incassa un sì convinto, quello del PLR, uno un po' più tiepido del Centro. E poi, almeno per ore, salvo sorprese, nulla più. A conti fatti questo significa che non si va oltre i 37 voti potenziali, un po' troppo poco. Socialisti, Verdi, UDC hanno già detto che bocceranno il consuntivo, la Lega dei Ticinesi si asterrà. A far la differenza sarà dunque la compattezza di liberali e Centro al momento del voto, che arriverà presumibilmente questa sera. Ma saranno decisive anche le scelte dei partiti piccoli, ovvero quelli che, con una soglia di sbarramento al 3%, di cui si discuterà proprio nei prossimi giorni, gli stessi liberali vorrebbero mettere fuori dal Parlamento. Guarda un po' i casi della vita. Ed ecco servito, usando le parole del ministro delle Finanze, Christian Vitta, il rischio di un altro psicodramma.
Un consuntivo bocciato sarà fonte di ulteriori polemiche, aiuterà a costruire, non penso. Un preventivo paralizzato sarà fonte di paralisi nel paese, perché saremo bloccati con le voci di spesa, aiuta a costruire, non penso. E costruire non significa accettare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo, ma significa contribuire ognuno col suo tassello a far avanzare questo paese.
E cosa significherebbe un'altra bocciatura di un consuntivo? Nulla in termini pratici, molto però in termini politici.
Le autorità possono verificare al domicilio se una coppia omosessuale registrata in partenariato viva davvero insieme. Lo ha stabilito ieri in una sentenza pubblica il Tribunale federale, respingendo un ricorso dei due uomini che contestavano la legittimità del controllo. In redazione Johnny Canonica.
Sono le 6 del mattino e due uomini stanno dormendo nel loro letto. Improvvisamente qualcuno suona alla porta. Una volta aperto l'uscio, uno dei due si trova davanti due poliziotti in divisa che chiedono di entrare per un controllo, inviati dall'ufficio della migrazione del Canton Zurigo. L'obiettivo della visita? Verificare che i due siano davvero una coppia, visto che uno dei due è un cittadino straniero al quale deve essere rinnovato il permesso di soggiorno. Il controllo dà esito positivo, il permesso viene prolungato. Tutto bene dunque? Non proprio, perché i due hanno contestato la legittimità dell'ispezione, hanno fatto ricorso. Per una maggioranza di 3 giudici contro 2, il Tribunale federale ha però respinto il ricorso. Secondo la maggioranza dei giudici, la perquisizione domiciliare non ha violato il diritto dei ricorrenti al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata. Infatti, la visita non si è svolta di notte, è avvenuta in presenza delle persone interessate e non c'è nulla nel fascicolo che indichi che i ricorrenti si siano opposti o che l'ispezione domiciliare sia stata effettuata sotto costrizione. Senza contare che le basi legali per un tale agire esistono sia a livello federale sia cantonale. Il solo fatto che una visita di questo tipo sia sgradevole per chi la subisce non è sufficiente a giustificarne l'illegalità, ha concluso la presidente della Corte.
Ora all'estero, dopo due giorni di negoziati intensi a Londra, Stati Uniti e Cina hanno stabilito una ulteriore tregua nella guerra commerciale che li oppone, in base ad un piano che deve ora essere avallato dai due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping. La Cina ha fatto leva sulle terre rare di cui dispone, necessarie per la difesa e l'alta tecnologia, e ha fortemente limitato la loro esportazione verso gli Stati Uniti da quando questi hanno imposto i dazi commerciali sulle esportazioni esportazioni cinesi. D'altro canto, gli Stati Uniti hanno bloccato l'esportazione di software per la creazione di semiconduttori verso la Cina, ostacolato la diffusione di componenti della Huawei e soppresso i visti per gli studenti cinesi negli Stati Uniti. Quinto giorno di proteste a Los Angeles, il primo con un parziale coprifuoco che è appena entrato in vigore. Un portavoce del governo ha fatto sapere che sono 400 al momento gli immigrati arrestati. Un giudice federale intanto ha negato l'ordine restrittivo urgente chiesto dalla California per sospendere la decisione di Donald Trump di impiegare i Marine e la Guardia Nazionale contro le proteste scoppiate venerdì. Ma ci aggiorna da Los Angeles Cristiano Valli.
Charles Breyer, il giudice distrettuale chiamato a decidere della legalità dell'ordine di Donald Trump, ha per il momento fissato un'udienza giovedì per esprimersi sul ricorso del governatore della California, Gavin Newsom. La gran parte degli esperti interpellati dai media ieri mattina sembrano però convenire sul fatto che l'uso di Marine e Guardia Nazionale è in questo caso ampiamente ingiustificato. Molti, i media, anche quelli solitamente vicini a posizioni conservatrici, a definire il comportamento di Donald Trump autoritario e pericolosamente vicino a mettere in discussione i principi fondanti dello Stato federale. Intanto il quinto giorno di proteste è trascorso finora in maniera relativamente tranquilla. Poco più di due ore fa, la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha istituito un parziale coprifuoco in alcune aree del centro.
Many businesses have now been affected by our vandalized. Last night there were 23 businesses that were looted, and I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere.
Si tratta di un provvedimento per salvaguardare gli esercenti locali, ha detto. 23 negozi sono stati saccheggiati negli ultimi giorni in episodi non connessi con le proteste, ma approfittando delle proteste. Differente la questione dei graffiti, ha continuato, perché la loro rimozione è un costo che grava sulle spalle dei commercianti. La Guardia Nazionale ha presidiato per il terzo giorno consecutivo il centro di detenzione federale. La sicurezza della città ha continuato ad essere carico del corpo di polizia di Los Angeles. I 700 Marine e le ulteriori 2000 unità della Guardia Nazionale mobilitate dalla Casa Bianca non sono invece ancora in città. Un portavoce della Marina ha fatto sapere che sono ospiti di un centro reclute del sud della California in attesa di essere dispiegati e al momento impegnati a ricevere un addestramento supplementare.
È salito a 10 il numero delle persone uccise ieri a Graz, nel sud dell'Austria, in una sparatoria in una scuola media da un ex allievo. Il 21enne, poi suicidatosi, ha esploso vari colpi con una pistola automatica e un fucile a pompa in due aule dell'istituto. Il giovane era in possesso di un regolare permesso per detenere le armi. Ha lasciato una lettera testamento che, stando agli inquirenti, non chiarisce i motivi della strage. Ora in Brasile, dove ieri, nel quadro degli interrogatori alla Corte Suprema agli organizzatori del tentato colpo di Stato del 2023, è stato ascoltato l'ex presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, sconfitto nelle elezioni del 2022 dall'attuale presidente Lula da Silva, ha negato di aver incentivato gli atti vandalici dell'8 gennaio contro i principali palazzi istituzionali di Brasilia e ha definito pazzi i suoi sostenitori che chiedevano un intervento militare. Il contributo di Maria Zuppello.
Si è scusato con il giudice relatore del processo, Alexandre de Moraes, e ha detto che, nonostante qualche parola di troppo, non ha mai agito all'infuori della Costituzione. L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è presentato così ieri durante il suo interrogatorio presso la Corte Suprema.
Nunca si falò in golpe.
Non si è mai parlato di colpo di Stato. Un colpo di Stato è una cosa abominevole. Sarebbe anche facile da cominciare, ma poi quello che viene dopo è imprevedibile per chiunque. Il Brasile non poteva vivere un'esperienza del genere, ha detto l'ex presidente. Bolsonaro, insieme ai suoi fedelissimi, tra cui generali ed ex ministri, è accusato, oltre che di colpo di Stato, anche di abolizione violenta dello Stato democratico, associazione a delinquere armata, danneggiamento aggravato e distruzione di proprietà, con pene che possono raggiungere i 40 anni di carcere. Fondamentali per l'accusa sono state le rivelazioni del colonnello Mauro Cid, ex assistente di Bolsonaro. Nel suo interrogatorio lunedì ha dichiarato che l'ex presidente è intervenuto sul documento in cui veniva elaborato il colpo di Stato.
Enxugou o documento, basicamente...
Ha solo asciugato il testo, togliendo la parte dell'arresto delle autorità. Solo lei sarebbe stato arrestato, ha detto Sid, riferendosi al giudice Moraes, che lo ha interrogato. Secondo l'incriminazione della Polizia Federale, il piano prevedeva poi l'omicidio, oltre che di Moraes, all'epoca presidente del Tribunale Elettorale, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva e del suo vice Geraldo Alckmin. Bolsonaro ha negato ogni accusa. Quanto alla sentenza, potrebbe arrivare già entro la fine dell'anno.
Ed è tutto per il radiogiornale Oracello Sport. Buon ascolto e buona giornata.